Diario di Don Enrico Cipriani. Maggio 1915. Sabato 22, domenica 23. Alle 11:04 di notte s'odono i primi colpi di mine austriaci. Fan saltare la strada dello Schener in un punto solo, il ponte di San Silvestro. Lì ad un'ora s'odono altre detonazioni, di seguito, fin verso le 3 del giorno 23. Poi altri ponti, sulle Vederne, in Val Noana, che son fatti saltare. I soldati, di stanza ai mer e gendarmi, si ritirano ancor quella notte, in fiera. Lunedì 24. A mezzogiorno un altro colpo di mina. Fracassa il ponte di Snals, che alla prima, nella notte avanti, aveva resistito. Alle 7:04 pomeridiane arriva a fiera la notizia della dichiarazione di guerra. Sotto un fortissimo acquazzone incomincia a partire verso San Martino la truppa di guarnigione alla fiera. Si tenta di far saltare il ponte di Transacqua, che cede solo in parte al terribile scoppio della mina. Soldati, gendarmi, parte degli impiegati, il signor Nicoletti si dirigono verso San Martino. A Siror, uno dei gendarmi arresta e conduce seco il curato, Don Vito Tamion. Ritirandosi, tentano di far fuoco alle seghe di Siror, ma non vi riescono. Fan saltare poi tutti i ponti. A San Martino appiccano il fuoco agli alberghi. Martedì 25. Il curato di Siror, con un bel colpo fortunato, riesce a sottrarsi alla custodia della sua guida e fugge a Sagron. Arde San Martino. Nella notte il fuoco viene appiccato ad altri fabbricati. Singole pattuglie di pochi austriaci si spingono di notte fin verso i paesi abbandonati. Mercoledì 26. Continua l'incendio di San Martino. Il danno si calcola di 6 milioni di corone. Il parroco, Don Giovanni Tonini, e il cappellano, Don Enrico Cipriani, verso sera vanno a Belvedere per osservare di là le rovine di San Martino. Nel ritorno sono avvisati che gli italiani erano arrivati in Cereda, Tonadico, Transacqua e Fiera. Erano le prime avanguardie del secondo reggimento bersaglieri accampati in Cereda. Si aspettavano anche a Mezzano, ma non capitarono. Nella notte gli austriaci incendiarono il resto di San Martino, tranne la chiesa. Si aspettavano invano i soldati italiani. Si vedono ascendere le Vederne dai mulattieri militari contenenti vettovaglie alle truppe lassù accampate. Arrivano ai Mer i primi alpini italiani, omaggiati dal capo comune e dal parroco. Venerdì 28. Alle 11:15 arrivano a Mezzano circa 15 degli alpini. L'ufficiale domanda del capo comune e del parroco. Il parroco, Don Giovanni Tonini, il vice capo comune Nicolò Simion, il segretario comunale Francesco De Zorzi si intrattengono in colloquio per circa 15 minuti davanti alla porta di Canonica con l'ufficiale, il quale esprime la sua certezza nella finale vittoria d'Italia, esprime il suo disgusto e ribadisce che loro, soldati italiani, non sono tedeschi. Avrebbe sete di birra, ma birra in paese non ce n'è. Se ne parte e per i piai va verso fiera. Ritornano gli stessi e per la stessa via verso sera in paese non si fermano. Sabato 29, domenica 30. Girano pattuglie d'esplorazione. Lunedì 31. Passa una compagnia del 57esimo fanteria. Arrivati alla Casanova, ritornano. Il capitano fa chiamare il parroco, al quale fa seduta. Nelle domande sulla ritirata del nemico, se le strade sono minate e quant'altro, la compagnia torna indietro e più non si vide. Giugno 1915. Martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3. Non si vede che qualche piccola pattuglia d'esplorazione. Venerdì 4. La notte, tra il 3 e il 4 e dal 4 al 5, alcuni austriaci scendono fino in paese, ad Oltra. Sabato 5, ore 5:30 circa, arriva in paese il 58esimo reggimento fanteria. Parte accampati ai Mer, parte ai Molareni e i più a Mezzano, nella località detta Leggiare, oltre Caraia. Gli addetti alla Croce Rossa, circa 18, si stanziano presso la canonica nel tabià del Nane Gioga dalla Sega. Questo reggimento occupa definitivamente questi paesi. La sera viene affisso alla casa dalla sega un proclama diretto alle popolazioni di Val Sugana e Val Cismon. Il comandante del reggimento 58esimo Fanteria è un certo pastore piemontese, ottima persona, pastore di nome e fatti, come se espresso un soldato. Un capitano invece tutto l'opposto, si lamenta del freddo accoglimento mostrato dalla popolazione e anche delle persone influenti verso di loro. È estroso, burbero e despota. Comanda che il paese sia subito imbandierato e vuole che il parroco spieghi subito al popolo il proclama affisso alla porta. E voleva assolutamente. Il parroco calma con poche parole la sua alterigia. Alleggiare si piantano le tende. I soldati arrivano nel paese. Restano senza cena perché i carri di rifornimento sono rimasti oltre il ponte di San Silvestro, perché stava per essere rifatto. Questo reggimento, il 58esimo Fanteria, veniva da Tesino, dove aveva occupato quei paesi. Il parroco e il capo comune sono chiamati alla fiera, ove il colonnello del secondo reggimento tiene loro un discorso. Parla della Nuova Italia, raccomanda che il giorno successivo, il 6 giugno, festa dello Statuto, tutti i paesi siano imbandierati e così esultino con la madrepatria. Dopo la funzione, il cappellano si intrattiene con diversi soldati. Così fa pure il parroco. La sera il cappellano è circondato da 3 sottotenenti. Gli fan gridare «Viva l'Italia!» e si fan pagare da bere. Lui li invita in canonica e là assieme si bevono una birra. Quella sera si impresta un cuscino ad un tenente del primo battaglione. In questo memorabile, con l'entrata del reggimento in paese, decade il governo austriaco e subentra il governo italiano. Domenica 6. Domenica non si predica. Alla messa contadina il parroco legge il programma copiato da Scaranno, soldato della Croce Rossa, con l'unico affisso in paese. Vi premette pochissime cose d'introduzione, niente affatto compromettenti. Alle 6 antimeridiane parroco e cappellano sono invitati nella cancelleria comunale, dove il capitano, cuor di leone, davanti alla rappresentanza comunale, tiene un discorso nel quale promette, minaccia e comanda. In mezzo ad un profondo silenzio, con rabbia enfatica proclama: «Già da ieri dichiaro decaduto in questo paese il governo austriaco e lo dichiaro possedimenti di Sua Maestà Vittorio Emanuele III». Impone la requisizione delle armi, la distruzione delle bandiere giallo-nere e delle insegne austriache. Minaccia chi prospetta idee ostili al nuovo governo. Comanda che ogni atto pubblico sia intestato in nome di Sua Maestà Re Vittorio Emanuele III, Re d'Italia. Comanda che i registri d'ufficio siano segnati nella pagina susseguente alla settima scritta con le parole Regno d'Italia. Promette pane e farina ai poveri, promette ed assicura che verranno continuati i salari e sussidi e pensioni di prima. Promette la posta, ma guai a chi comunica con il nemico. Ordina gli spacci di farmaci del necessario per l'esercito. Tutto ordina che sia eseguito entro il giorno. Dietro domanda del parroco, poi, prolunga il tempo fino a tutto il giorno dopo. Finito il discorso, si fa sotto i suoi occhi il controllo della cassa comunale. La sera in chiesa viene letto il primo avviso, in nome di, riguardante le armi. Parroco e cappellano fanno intima conoscenza con alcuni soldati, soprattutto di Ciro Vitale, del caporale Piccirillo e del capitano Bettelli ed altri. Lunedì 7. Si consegnano le armi. Un fucile del parroco, un fucile e un revolver del cappellano, polvere e alcune cartucce. Martedì 8. Viene letto in chiesa un avviso del comandante 58esimo Fanteria. Vi si dice che si concede la luce per uso privato. Si comanda di tener ben chiuse le imposte. La notte girano delle pattuglie per vedere se tutti osservano le prescrizioni. Il segretario viene svegliato a mezzanotte. Chi è? La polizia. Vengo ad aprire. Apre. Comandi. Prego, spegnere la luce. Aveva in cucina una candela. Fu spenta e, passata la paura, dormì. Mercoledì 9. Arrivano altri del 58esimo Fanteria. Giovedì 10. Alcuni soldati domandano di sentir suonare l'organo. Si fa suonare alla funzione. Il parroco ringrazia il colonnello per bene. Venerdì 11. La mattina, per tempo, parte il primo battaglione. Va alla gobbera. Il tenente si dimentica di restituire cuscino e valinzana. A mezzogiorno il cappellano va dal colonnello e gli riferisce il caso della valinzana e del cuscino. Gli domanda se potesse far restituire i fucili consegnati. La sera arriva un battaglione del 58esimo fanteria. Si accampa sotto la sega comunale. Sabato 12. La mattina per tempo parte la fanteria che va ad occupare verso San Martino le posizioni tenute fino allora dal secondo bersaglieri. Verso sera arriva il 17esimo battaglione bersaglieri e si accampa sotto la sega comunale. In canonica si dà alloggio ad un capitano e al tenente cappellano militare, don Alessandro De Rossi. La sera tardi arriva ancora il primo battaglione del 58esimo fanteria e si accampa a Leggiare. Nei giorni 9, 10, 11 e 12 si distribuisce il pane ai poveri, dato gratuitamente dal colonnello Pastore. Domenica 13. Alle ore 8, messa per i soldati, in chiesa. Vi assistono 200 soldati, il colonnello e altri ufficiali. Al Vangelo della Messa, il cappellano militare, celebrante, tiene un breve discorso ai soldati e infine si rivolge al popolo. Grida alto contro la tirannia tedesca. Questa dice essere una guerra santa, benedetta da Dio e dal Papa. Raccomanda ai militari di rispettare la proprietà, la donna e le usanze. La sera arriva un altro battaglione del secondo bersaglieri e si accampa a Leggiare, nel posto del primo battaglione fanteria, partiti per San Martino la mattina per tempo. La sera si fa conoscenza di nuovi arrivati. Molti vengono alla chiesa ad assistere alle funzioni. Fra tutti, da distinguere, l'attendente del capitano militare, il quale non fa che pregare e scrivere. Canta in coro «Le scure del notturno». È da Verona, fratello dell'Istituto della Divina Provvidenza. Lunedì 14. Arriva a Dimer artiglieria e uno squadrone di cavalleria. S'accampano nel prato, a oriente del sindacato, in quello sotto il cimitero e in quello sotto lo stradone dalla casa del Martino Loss alla strada che va al lavatoio. Si viene a sapere che da qualche negoziante del paese fu fatto pagare un litro di vino, una corona e 70 e una scatola di zolfanelli ben 10 centesimi. Il parroco è nominato delegato governativo nella revisione del conto comunale. Don Vito Tamion è invitato a pranzo dal colonnello, al pavione, in carrozza, con grande stupore del parroco di Mer. Oggi si sentono i colpi. La gente si domanda intimorita di che cosa si trattasse. Erano 3 colpi di bombe di prova. Mercoledì 16. Proibizione ai soldati d'allontanarsi dagli accampamenti. Fanno esercizi militari sulle giare. Il parroco va a Feltre. Riporta poco gradita impressione, viene fermato diverse volte, gli si domanda e lascia passare. Un capitano fa l'osservazione che dovrebbe essere firmato dal comando. Ritornato ancora la sera, fa le sue lagnanze al cappellano militare d'alloggio in canonica. Il piccolo Pietro Simeon, figlio del vice sindaco, spaventa un mulo militare. Il conducente minaccia, ma Pietro se la dà a gambe, emettendo un grido di spavento, scappa tra i morti nel cimitero, ove è al sicuro. Giovedì 17. La fanfara del reggimento secondo bersaglieri fa prove nel giorno seguente. Si domanda ad una pietra sacra per celebrare il dopo al campo. La pietra si trova, ma trovata si decide di non dire la messa al campo. Venerdì 18. È festa del reggimento. Si commemora il 9° anniversario dell'istituzione del reggimento. I 2 battaglioni di stanza in paese, il secondo e il 17esimo, ascoltano la mattina il discorso del colonnello. Poi, a suon di fanfara, fanno la sfilata davanti al colonnello. Alle ore 11 suona a lungo la fanfara nell'accampamento. La sera suona in piazza, alla fontana. Il parroco si congratula col giovanotto direttore, ammirando soprattutto la sua destrezza nel dirigere il suonare ad un tempo. All'ordine del giorno si viene a sapere che c'è stata la punizione di diversi soldati e caporali che sopra San Martino sono fuggiti davanti al nemico. Nel paese, affissi ai muri, compaiono 2 avvisi. Il primo riguardante il servizio sanitario, il servizio postale, la consegna delle armi e la valuta della corona, ben 80 centesimi. Il secondo è un comando militare del generale Le Chantaine. È terrificante per i suoi 4 capoversi terminanti con la parola «fucilato».